Ti lodiamo, ti benediciamo e ti ringraziamo, Padre, perché tu ci stai guidando attraverso coloro che tu hai scelto come i tuoi portavoce, coloro che hai attrezzato di uno sguardo attento, capaci di leggere gli eventi della storia e di entrare nel profondo del loro significato. Ti chiediamo di mettere anche in noi questo spirito profetico. Il Concilio Vaticano II dice che i cristiani, il popolo di Dio, è popolo sacerdotale, regale e profetico, proprio per questa capacità di leggere gli eventi con i tuoi occhi. Donaci il tuo sguardo. E ti ringraziamo, Signore Gesù, perché tu hai reso ancora più evidente quanto il Padre ha cominciato con i profeti. Tu sei colui che, guardando il quale, noi vediamo il Padre. Tu stesso l'hai detto: chi vede me, vede il Padre. E soprattutto hai detto anche a noi: chi ascolta voi, ascolta me. Ed è bello sapere che se noi siamo aperti alla tua parola, possiamo trasmettere qualcosa di te. E ti ringraziamo, Spirito Santo, perché tu continui a operare in noi. Tu sei la vita stessa del Padre e del Figlio, sei il respiro di Dio in noi e ci rendi figli nel Figlio, eredi, compartecipi della vita stessa della Trinità, famiglia di Dio. Ti chiediamo di operare in noi perché il nostro cuore si sciolga e non perdiamo il tempo intorno a cose vane. E ringraziamo anche te, Maria, perché tu sei colei che ci porta a conoscere in profondità la bellezza dell'amore di Dio, tu che l'hai sperimentato, e ci porti anche a conoscere Gesù e a diventare figli, perché lui ti ha donata a noi come madre. Amen. Siamo allora al cosiddetto settimo dei 12 profeti minori. E nella Bibbia corrente, noi cattolica, hanno altre posizioni, però nella Bibbia, è strano, per esempio, nella Bibbia di Gerusalemme, che è la traduzione italiana, è la Bibbia di Gerusalemme, c'è l'introduzione ai profeti, dove vengono presentati i profeti nell'ordine ebraico, e poi vengono elencati i profeti minori secondo l'ordine canonico, quindi devono essere almeno coerenti, no? Decidere una via o l'altra, per essere mezzo mezzo fedeli, per essere fedeli da una parte e dall'altra. Comunque sia, quello che ci interessa è che, come vi dicevo, i libri dei quelli cosiddetti che noi chiamiamo profeti minori, per gli ebrei sono semplicemente i dodici e basta, perché è come un unico grande profeta che ha tanti capitoli dove ognuno dice più o meno gli stessi argomenti, perché se noi siamo attenti a questi cosiddetti profeti minori, si assomigliano un po' tutti, battono sempre gli stessi chiodi. Cioè, se noi andiamo a vedere i profeti maggiori, beh, c'è Isaia, Geremia, Ezechiele, che sono veramente profeti che hanno una loro storia diversa. Qui invece la loro storia personale è come tolta, rimane solo il messaggio. Ed è sempre un messaggio da una parte di apertura degli occhi sulle situazioni che non funzionano e invito a cambiare e a cambiare visione e a cambiare vita, così come abbiamo visto ieri anche leggendo continuando, finendo di leggere il profeta Michea, il quale dopo ogni grande tirata lasciava sempre quasi alcune righe di speranza, così come le righe di speranza che concludono il libro, che sono abbastanza grosse, sono abbastanza numerose. E allora, e allora Nahum, o Nahum se volete, è un libro abbastanza breve. Nell'ebraico sono 1167 parole, quindi proprio poco più di pochi fogli, se voi guardate. Michea, che abbiamo letto fino a ieri, erano 2933 parole, quindi più di 1900 parole in più. Facciamo il confronto con Isaia, che arriviamo a 34.433 parole, 61 capitoli, ecco, potete immaginare, no? questi profeti, che differenza, no? C'è un abisso, come che so, tra i Promessi Sposi e il Piccolo Principe, insomma, no? Bene, Nahum chi era? Era un profeta, siamo nel VII secolo, ricordiamo che Michea eravamo nell'VIII secolo, Michea era contemporaneo di Isaia, probabilmente hanno visto le stesse cose e sono vissuti più o meno insieme, probabilmente Isaia è morto prima e Michea è campato un po' di più. Michea era del sud, proprio vicino a Gerusalemme, e Nahum è di Elcos, anche lì un altro piccolo villaggio, sconosciuto tra l'altro, non si sa bene dove sia, probabilmente sempre nel sud, dicevo nel VII secolo, ed è stato un profeta che ha anche un bel nome, come anche Michea, no? Michea è come Michael, è uguale, dove Michael vuol dire chi è come El, che vuol dire Dio, Michea, Micai, Micaia, e si capisce bene chi è come Yahweh, la stessa cosa, chi è come Dio, chi è come Yahweh, soltanto che invece di El hanno messo Yahweh, ma una, come tanti altri profeti, altri nomi, sono tutti nomi che portano un ricordo di Dio, pensate Elia, El, Yah, che vuol dire Yahweh è Dio, è una professione di fede, no? E quindi sono dei nomi, che, dei profeti che sono anche professioni di fede. Bene, la cittadina, il paese dove nacque, vi dicevo è sconosciuta anche oggi, non si sa bene, era certamente in Giudea, sappiamo che lui fu testimone, non testimone oculare, stiamo dicendo che testimone vuol dire sapere, venire a conoscenza, essere contemporaneo di, era contemporaneo della caduta di Ninive, quella città assira che si affacciava sul fiume Tigri e che secondo la storia è stata distrutta nel 612 avanti Cristo, quindi poco prima della, allora ricordate, l'impero assiro cade con la caduta di Ninive, una città che sembrava imprendibile perché da una parte c'era il Tigri e dall'altra parte un altro fiume che non era l'Eufrate, che comunque la racchiudeva in una specie di cintura di sicurezza per cui gli eserciti dovevano fare dei salti mortali che allora non erano molto semplici da fare, non avevano i mezzi che abbiamo noi oggi, ma è stata conquistata e questo ha provocato nell'antichità un eco enorme per Israele. Invece Ninive, la caduta di Ninive è stata una grande esultanza, ecco, il nemico invincibile, la Siria, questi che hanno spogliato il regno del nord, hanno portato via tutti e li hanno portati in esilio, tanto che si sono dispersi, queste tribù sono andate perdute, non sono come quelle che sono tornate poi da Babilonia, ma le grandi tribù, Manasse, Beniamino, eccetera, le grandi tribù, la maggioranza, cioè sono finite tutte in questo genocidio, in pratica un genocidio così, facevano, l'avevano inventato loro nella storia. È il primo popolo che ha messo in atto questo. Per distruggere i loro nemici li prendevano da una regione e la portavano in un'altra molto molto lontana. Pare che sono state trovate anche delle tracce di presenze di ebrei, che ebrei probabilmente deportati dagli assiri, non dai babilonesi, che arriveranno dopo, che saranno quelli dell'esilio invece nel 587, hanno trovato tracce addirittura in Cina, quindi per dire che li ha portati proprio dappertutto, dall'India eccetera. Il loro impero era immenso. Naum era contemporaneo anche del re Giosia. Giosia è stato sovrano di Giuda dal 640 al 609 avanti Cristo e morì in battaglia. Giosia, questo era già il nome Giosia, è lo stesso nome di Gesù, Yoshua. Questo re era il re buono, era figlio di... che aveva suscitato tante speranze in Geremia, quindi possiamo pensare che anche Naum era contemporaneo di Geremia, si sono almeno conosciuti. E Giosia morì in guerra, dicevo, era figlio di Ezechia un re bonaccione, ma debole, era quello che era stato promesso ad Acaz, no? Ecco, la Vergine partorirà un figlio, il figlio che nascerà sarà poi Ezechia, il quale era un buon uomo, potremmo dire così, ma non un buon re, non aveva le capacità di governare, mentre suo figlio Giosia, alla morte del padre, prima addirittura del nonno, che il nonno era veramente una canaglia che ha regnato quasi 50 anni, ebbene Giosia decide con coraggio di tagliare, c'era in quel periodo l'Assiria che voleva, l'Egitto e l'Assiria volevano incommettersi insieme per diventare più potenti, e l'imperatore Necao si muove per andare verso l'Assiria e il generoso Giosia ha tentato di tagliargli la strada, e gli taglia la strada, ma muore al primo attacco, e quindi il povero Giosia muore abbastanza giovane. Aveva suscitato tante speranze di rinnovamento, aveva rimesso in piedi il culto nel Tempio, aveva rimesso in vigore la legge, eccetera eccetera, per cui quando muore certamente Geremia ha detto è finita. No, ricordate che muore nella piana di Megiddo. Megiddo viene citato un'altra volta nella Bibbia, vi ricordate quando? Nell'Apocalisse, dove Megiddo diventa l'ultima grande battaglia di... che si combatterà contro il nemico, che stavolta è sulla montagna di Megiddo. Ora Megiddo non è una montagna, ma la montagna di Megiddo è il Calvario, è lì che si combatte l'ultima battaglia. Gesù è Giosuè, e quindi non più nella pianura, ma sul monte, il monte di Sion, dove Gesù verrà, Armageddon, dove Megiddo, in greco, Ar vuol dire monte, Magedon vuol dire Megiddo, monte di Megiddo. E ora uno dice, ma il monte di Megiddo non c'è, non esiste. La battaglia di Armageddon è la battaglia combattuta sulla croce da Gesù. Così cerco di collegare in modo tale che anche quando leggete potete poi vedere. Comunque Giosia muore lì, a Megiddo, e quindi nel 609, e la predicazione di Naum deve essere cominciata probabilmente intorno al 662 e finì, dalle tracce che abbiamo nel suo libro, un libro di pochi 1167 parole, e finì nel 612, cioè quando finalmente viene distrutta Ninive. Allora basta, tutto quello che doveva a dire l'aveva già detto. È scritto in ebraico, come tutti gli altri libri libri profetici, perché nella Bibbia ci sono anche libri scritti in greco, Daniele alcune parti anche in greco, Ester ci sono alcune parti in greco, ci sono libri che hanno delle parti in greco. E poi, non so, pensiamo ai Maccabei, sono tutti in greco, probabilmente erano originariamente in ebraico, ma sono poi stati tradotti in greco e noi li abbiamo soltanto in greco, i due libri dei Maccabei ce ne sono. E allora, dicevo che lo scritto è avvenuto nel Regno del Sud, in un periodo che è tra il 663 e il 612 avanti Cristo, quindi questo periodo. È brevissimo, come vi dicevo, composto di tre capitoli, che contiene diversi oracoli. Oracoli vuol dire parole di Dio che devono scuotere, che devono smuovere, con in particolare profezie sulla conquista e la distruzione di Ninive. Quindi lui l'aveva detto, guardate che finirà, parla della conquista, parla della distruzione, perché era il nemico numero uno degli ebrei, la Siria era il nemico più crudele. Dicevo, composto da tre capitoli, il libro contiene alcuni gruppi di composizioni poetiche, come fossero dei salmi, sono sparsi, probabilmente qualcuno le ha raccolte, perché non è che il profeta si metteva a tavolino, scriveva, spesso parlava, poi la gente lo ripeteva e poi qualcuno magari l'ha messo per iscritto, e comunque sono tutti indirizzati, questi gruppi di composizione, questi tre capitoli, tutti indirizzati contro la Siria e la capitale Ninive. Vengono davvero distrutti a parole. Naum, autore di queste composizioni, era probabilmente un profeta cultuale, cioè probabilmente faceva parte dei sacerdoti. Il linguaggio è un linguaggio sacerdotale, quindi si capisce che era uno di quelli che aveva dimestichezza col Tempio. Non è detto che fosse un sacerdote, poteva essere anche un levita, perché la classe sacerdotale era composta dalla tribù di Levi, ma anche la tribù di Giuda, c'erano diverse insieme. La tribù di Levi era soprattutto coloro che erano addetti al Tempio e quindi avevano una dimestichezza. Ed era di fatto, lui è un portavoce del culto di Gerusalemme al servizio del re Giosia, il quale, come vi dicevo prima, aveva tentato di mettere in piedi una riforma che purtroppo è finita con la sua morte, e dunque una riforma durata poco. Geremia ha avuto un dolore immenso, perché era anche amico personale del re. Quando Giosia muore, Geremia ne ha davvero un dolore immenso, e anche un po' arrabbiato con Dio, ma insomma l'unico buono che c'era, adesso l'hanno fatto fuori, ma signore, da che parte stai? Insomma, questo va là per combattere il nemico che è l'Egitto, e tac, primo scontro, lui finisce male, proprio lì, sulla grande piana di Megiddo. E i detti del profeta che annunciano la caduta di Ninive, capitale del nemico, principale della Giudea, vi dicevo, questa distruzione avviene nel 612, questo storicamente è accertato. Si tratta comunque di profezie, dicevo, pronunciate contro le nazioni straniere. Quindi Ninive è l'emblema, potremmo dire il riassunto di tutte le nazioni straniere, è una delle forme classiche e più antiche di profezia che troviamo nella Bibbia. Sono, in fondo, chi sono queste nazioni straniere? Sono quelle che non conoscono Dio. Sono i Goyim, un nome che non è un complimento, eh? Goyim vuol dire cani. Quindi, siccome la Galilea era proprio in confine con la Siria e lì, da lì arrivavano tutte le invasioni, anche la Galilea, Galil el Goyim, distretto dei cani, dei pagani, perché da lì passavano i pagani che venivano a invadere tutta la Palestina, era la porta d'entrata, dal nord arrivavano e poi scendevano giù fino a conquistare tutto Israele. E è una delle forme più classiche, più antiche della profezia in Oriente, queste profezie contro i popoli stranieri. Lo scopo era quello di appoggiare lo sforzo del re, che era, come dicevo, appunto Giosia, appoggiare lo sforzo del re per la rinascita e la liberazione del paese dal giogo assiro, perché gli ebrei pagavano le tasse agli assiri e le pagavano malvolentieri, perché pagare le tasse ai pagani, pensate come le pagavano malvolentieri anche ai romani, no? Vi ricordate quando famosa disputa del denaro, è lecito pagare o non è lecito pagare? Gesù dice: mostratemi la moneta. Tra l'altro è curioso, dove si svolge questo dialogo, lo sapete?
Cafarnaum.
Si svolge nel Tempio, siamo agli ultimi giorni di Gesù. Si svolge nel Tempio e per entrare nel Tempio bisognava lasciare giù tutto ciò che c'era di pagano. Tra le cose, voi sapete, all'inizio del Tempio c'erano dei tavoli con dei cambiavalute che cambiavano la valuta romana dando una valuta che era stata fusa apposta per il Tempio, e che portava sul candelabro a sette braccia, la menorah, oppure un ramoscello d'ulivo, perché ogni rappresentazione umana era una rappresentazione idolatrica, per cui tu non potevi entrare neanche con in tasca delle monete romane. E Gesù mette in risalto, spesso non, quando si fa il commento non si dice questo, che lui era fedele alla legge, anche se la criticava spesso, ma gli altri che criticano lui invece no, perché a questo punto Gesù proprio provocatoriamente dice: che cosa c'è scritto? Di chi è la moneta? Mostratemi la moneta. E questi qui tirano fuori la moneta, loro l'avevano, quindi erano entrati nel Tempio con la moneta, anche se la criticavano, e Gesù quindi sta già dimostrando, vedete come siete ipocriti, da una parte criticate il denaro romano, e poi dopo non lo lasciate neanche fuori, non avete neanche fatto il cambio, perché che siete entrati nel Tempio con sotto i vostri mantelli, infilati nella cintura, i denari romani. E allora Gesù dice: ma di chi è questa immagine? Dell'imperatore, di Cesare. Se è di Cesare, restituitela a lui, no? Ma è lì è il gioco, ma date a Dio chi è di Dio. Chi è di Dio? L'uomo è di Dio. Smettetela di tirare gli uomini verso di voi, di defraudare Dio. La moneta di Dio è l'uomo, l'uomo Dio ha fatto l'uomo a sua immagine. Quindi sulla moneta che è l'uomo c'è l'immagine di Dio. Quindi smettetela di trattenere per voi l'uomo, restituitelo a Dio. Quindi un messaggio che è molto più profondo, credo, di quello banale spesso che viene usato per dire... date allo Stato ciò che è dello Stato, date alla Chiesa ciò che è della Chiesa. Assolutamente non c'entra un cavolo a merenda. È qualcosa che storicamente non tiene neanche, perché questa roba qui, separazione Stato-Chiesa, eccetera, è avvenuto molto tardi, per esempio in Italia è avvenuto con l'Unità d'Italia, no? Per cui allora non si poneva neanche il problema, per cui non possiamo mettere addosso ai Vangeli dei problemi che allora non c'erano. E credere che il Vangelo dice restituite l'uomo a Dio, l'uomo è di Dio, va restituito a Dio, e Gesù è venuto a riportare a casa tutti. Comunque vabbè, abbiamo fatto una lunga digressione, tanto per dire che comunque il povero Giosia, no, che ha cercato di mettere in atto questo movimento di liberazione, finisce male. E il nemico del popolo è descritto ed è inteso come nemico di Dio, quindi gli assiri non sono solo nemici di Israele, ma sono nemici di Dio, nemici della creazione, nemico dell'ordine che Dio ha creato. Il nemico che finora per lunghi anni opprimeva Israele, ora riceve la sua ricompensa, Dio lo tratta così, hai visto? Tu hai creduto di sfidare Dio, ebbene Dio ti ha distrutto, ti ha fatto a pezzi, così come aveva trattato gli altri suoi nemici. A volte le parole di Naun sanno quasi di sadico, di crudele, lo leggeremo la prossima volta, e il che deriva dalla identificazione proprio della Siria col nemico, con la N maiuscola, di Dio, il nemico più forte di Dio. Il libro di Naum contiene diverse, come dicevo, composizioni profetiche, e si può dividere grosso modo in quattro parti. Abbiamo i primi versetti del primo capitolo, i versetti che vanno dal 2 all'8, che è una specie di inno acrostico, cioè se uno lo legge in ebraico trova tutte le lettere dell'alfabeto. Un acrostico vuol dire che ogni versetto comincia con una lettera dell'alfabeto. Alef, Bet, Gimel, Dalet, Ha, Vau, eccetera, tutte le lettere dell'alfabeto ebraico, cioè ogni versetto, quindi è una composizione complicata, no? Immaginate di mettere in fila le lettere dell'alfabeto italiano e scrivere una composizione, a ogni riga comincia una con A, una con B, una con C, italiano magari, però che abbia un senso e che parli di qualcosa. Quindi il primo è un inno acrostico e che presenta la teofania di Dio. Il nostro Dio, dice Naum, è un Dio guerriero. Il nostro Dio nazionale è il Dio che combatte, e quindi combatte contro chi? Contro coloro che vogliono distruggere i suoi figli, contro coloro che entrano aggressivamente nella terra promessa. E quindi è un Dio guerriero che esce in guerra con il suo popolo. Noi siamo sicuri che lui sconfiggerà i nostri nemici, perché quando noi ci muoviamo per andare in guerra, lui è con noi. Lui. Poi c'è i versetti dal 9 al 15 del capitolo primo, che sono tre brevi detti, probabilmente sono tre frammenti di detti profetici che derivano dalla frequentazione del Tempio. Poi abbiamo i versetti, il capitolo 2, tutto il capitolo 2, i versetti sono 13, che è il canto giubilare che annuncia la caduta di Ninive, quindi lì è pieno di entusiasmo, di gioia. E poi il capitolo 3, tutto il capitolo 3, è la descrizione puntuale della distruzione di Ninive. Ecco, io credo di aver esaurito l'introduzione e la prossima volta cominceremo a leggere invece questo breve profeta, che credo riusciremo a leggere in una o due volte senza dover tirare troppo in lungo.